Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, ora ricominceremo a riprendere un attimino quello che è stato la trasmissione precedente. C'è stata una piccola polemica che è avvenuta rispetto a quelli che si mettono in ginocchio davanti alla macellaia dell'India, la Teresa di Calcutta. Per noi è una cosa vergognosa, ma è una cosa vergognosa perché queste persone rivendicano un diritto essenzialmente, cioè quello di avere il diritto di costruire campi di sterminio e pretendono che nessuno li possa processare nel costruire campi di sterminio. Io vi ho già detto, il Dio dei cristiani è un assassino, la Bibbia dimostra che è un assassino. Il Gesù di Nazareth è un assassino, un delinquente. E la Bibbia, i Vangeli ufficiali dimostra che è un assassino, un delinquente. È un pederasta che si faceva i bambini. Ed è un disgraziato che ordinava di sgozzare le persone che non si mettevano in ginocchio. È un delinquente che tentava di trasformare le persone in oggetti, anziché essere soggetti di diritto. Cioè tutto quello che la nostra Costituzione censura come insano, come malvagio, come perverso, è espresso da quel Gesù di Nazareth. Dunque, non è mai esistito un Dio creatore, il Dio della Bibbia è una truffa. Il figlio di puttana che descrivete come Gesù di Nazareth, figlio del Dio padrone e tutto il resto, è una truffa. A questo punto è ovvio che tutto quanto, la struttura di pensiero dei cristiani è una truffa, e per applicare la truffa nei sistemi sociali occorre genocidio, morte, strage e distruzione. Ora, io non ho molta documentazione, ho solo alcune migliaia di documenti che dimostrano come la prassi dei cristiani è questa. Però è vergognoso, ripeto, vergognoso che delle persone pretendino di accettare la macellaia dell'India, questa disgraziata che comprava e vendeva bambini, che ha costruito campi di morte, che era amica dei peggiori criminali della storia, fra le altre cose che Duvalier haitiano, che si è appropriata di denaro di fondi pensionistici, che ha truffato persone, che ha comperato e venduto persone. Beh, è vergognoso, ma vergognoso che i cristiani pretendino che questa persona non venga chiamata col suo nome. E questo è dovuto solo perché i cristiani desiderano solo costringere i bambini in ginocchio davanti al macellaio Sodoma e Gomorra, stuprare i bambini del loro futuro e distruggere i sistemi sociali. E per noi questo è una cosa di vita o di morte. Cioè non è accettabile che ci siano campi di sterminio, ve lo rendete conto? Hitler andava fermato mentre era in birreria, non bisognava fermarlo davanti a Stalingrado, con 40 milioni di morti. E quello che sta avvenendo, quello che i cristiani stanno tentando di fare in questo momento, è distruggere il nostro sistema sociale. E pretendere, come ha fatto Biffi, che il nostro Stato faccia delle leggi razziste. E pretendere, come ha fatto Ratzinger, che le religioni, le persone si mettono in ginocchio, altrimenti cosa fa? Le brucia, perché Ratzinger, ricordiamoci, è il capo di chi bruciava le persone. Per cui è vergognoso tutto questo. È vergognosa l'espressione morale, l'espressione etica, l'espressione filosofica. Io capisco perfettamente lo Stato italiano, il quale firma una convenzione e dice: finché voi le vostre cose le fate all'interno della fede, sono cose vostre. Ma la cosa grave è che queste persone intendono imporle sul sistema sociale. E come le impongono? Con l'uso della mafia, con l'uso della menzogna, con l'uso della truffa, con l'uso dell'inganno. Questo sono i cristiani. I cristiani sono assassini perché adorano il macellaio di Sodoma e Gomorra. E per la legge di questo Stato, essere in ginocchio, considerare un Dio, considerare un'ideologia, il diritto di sterminare chi non si può difendere, significa essere responsabili di tutti gli stermini che in nome di quell'ideologia sono stati fatti. Che dopo Wojtyla faccia santi quelli che distruggono l'umanità, quelli che immiseriscono l'umanità, quelli che creano miseria, quelli che creano distruzione, sono sue scelte. Ma io le scelte di un assassino, le scelte di un criminale, non le vado a discutere, sono scelte criminali. Perché ciò che conduce il mio pensiero è la Costituzione della Repubblica Italiana, è la morale, il dettato costituzionale, non quello del macellaio di Sodoma e Gomorra che dice: o fai quello che voglio io o io ti ammazzo. E davanti a queste cose è giusto indignarsi, è giusto incazzarsi, è giusto inveire, perché nessuno in questo paese andrà mai più a costruire campi di sterminio, è chiaro questo. Pertanto devono vergognarsi i cristiani, devono vergognarsi di essere cristiani. Devono vergognarsi di credere nel macellaio Sodoma e Gomorra come il Dio padrone? Devono vergognarsi di mettere in ginocchio i loro figli davanti a un miserabile assassino che sgozzava le persone? Davanti alla gente che ha come ideale della femminilità la verginità, la figa, la Madonna? Cos'è la Madonna? Vergine. La figa della Madonna è importante. L'unica cosa che ha Madonna è vergine. Porta qualcosa all'umanità, dona qualcosa all'umanità. No, è vergine, cazzo. Avete distrutto milioni e milioni di donne con la figa della Madonna. Ma vi rendete conto? Che bassezza morale. Io capisco che il cristianesimo sia ignoranza, ma che questa ignoranza venga imposta agli altri e si pretenda che gli altri vi aderiscano è una cosa infame, infame, infame. E adesso che ho detto questo, passiamo a delle cose diverse. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Malostica Vicenza. Allora, visto che qua sta facendo anche un po' caldo qua dentro, vediamo un attimo le conferenze. La conferenza del 14 ottobre che teniamo a Malostica si intitola «È sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società e della natura?» Magia, stregoneria, paganesimo, nuova terapia d'urto. Questa conferenza l'abbiamo già tenuta un anno e mezzo fa e abbiamo dimostrato come l'unica possibilità che ha il sistema sociale in cui viviamo è quello di riprendere in mano i valori pagani, chiaramente dell'epoca moderna, dell'epoca non si tratta di riprodurre una società diversa e di ricostruire la vita, riformulare le tensioni sociali della vita. Poi venerdì 20 ottobre andrà in corso una conferenza dal titolo Vampirismo Oggi, sempre alle 20:30. Vi ricordo la via è via Montello 66 Malostica Vicenza, statale che da Malostica porta a Bassano. La conferenza si intitolerà Vampirismo Oggi. Un tempo i vampiri abitavano in luoghi nascosti, ora abitano in ogni dove. Il relatore è il professor Silvano Lorenzoni. E sabato 28 ottobre sono ancora io a tenere la conferenza Monoteismo, stupro e pederastia, cioè come il monoteismo sia la base dello stupro e della pederastia, cioè soltanto un cristiano stupra e fa il pederasta. Chi fa lo stupratore, il pederasta, può essere solo cristiano educato dai cristiani con le fobie sessuali costruite dai cristiani, per cui è un prodotto cristiano, non può essere diversamente. E in quella conferenza che abbiamo già tenuto qui, vi ricordo il 30 ottobre qua a Radio Gamma a Cadoneghe, abbiamo dimostrato abbondantemente questo. E poi l'ultima conferenza che è dal titolo La paura, relatore Gian Berra, come veniamo condizionati fin dalla nascita dalla paura, cioè tutte come i blocchi emozionali vengono immessi nelle persone. Bene, rispetto all'enunciazione che ho fatto su un sito religioso, viene invertito l'ordine della conferenza di Gian e di Lorenzoni. Praticamente Lorenzoni lo fa il giorno 20 e Gian ottobre, mentre Gian lo fa il 3 novembre. Tutte le conferenze, allora io le tengo di sabato 14 e sabato 28, Lorenzoni tiene venerdì 20 ottobre e Gian venerdì 3 novembre, e sempre alle ore 20:30, vi ricordo, a Malostica, sulla statale che da Bassano porta a Bassano, è la sede dell'ex emittente regionale Veneta, oggi una sede di Radio Gamma. Detto questo, riprendiamo un attimino un discorso che lo riprendiamo dal libro dell'Anticristo e tratteremo un aspetto particolarissimo oggi. Tratteremo l'aspetto dell'entità. Il concetto di entità è un concetto strano, è strano anche per quanto riguarda il paganesimo, però è un concetto molto conosciuto in stregoneria. Che cos'è un'entità? Un'entità è una coscienza che nasce dal fatto che più coscienze si mettono assieme, cioè che delle specie si mettono insieme per costruire delle strategie e le condizioni per cui quella coscienza nasca. Non è che quelle coscienze cessano di esistere o non hanno una loro strada, però diciamo che contribuiscono a costruire quella coscienza. E per quanto riguarda noi esseri umani, vi ricordo che noi siamo effettivamente delle entità, perché siamo delle colonie di batteri, cioè un essere della natura è una colonia di batteri. Pertanto, in quanto colonia di batteri, è come se i batteri avessero deciso di venire meno alla propria individualità, di mettersi a lavorare per un progetto comune e di costruire l'essere umano. L'essere umano o qualunque altro essere della natura. Pertanto l'entità, diciamo, è un insieme, e questo insieme non si trova nel paganesimo. Perché non si trova nel paganesimo? Perché il paganesimo ferma la percezione del mondo al crogiolo da cui la coscienza di sé germina, la coscienza di sé nasce. Cioè, io posso riconoscere gli dèi all'interno dell'essere natura perché io ho germinato la coscienza all'interno dell'essere natura e quegli dèi formano me stesso, cioè sono parte di me, per cui posso riconoscere quegli dèi. Diversamente, non sono in grado di riconoscere l'entità, perché l'entità è al di fuori di me, non ha partecipato alla mia costruzione, né ha partecipato alla costruzione degli dèi. Pertanto, soltanto la stregoneria che porta la percezione oltre, che porta la percezione oltre a quello che è il vissuto in questo momento, cioè il circostante in questo momento, e scavalca i mondi della percezione, può arrivare ad intuire e a descrivere che cos'è un'entità. E diventa logico il discorso dell'entità quando noi il discorso lo spostiamo all'interno del discorso generale della stregoneria del paganesimo. Cioè, se all'inizio del tempo abbiamo la fine della coscienza, cioè abbiamo una non coscienza, cioè all'inizio del tempo abbiamo la non coscienza, abbiamo solo l'energia vitale, alla fine del tempo, alla fine delle trasformazioni, abbiamo la coscienza universale. Nel frattempo che questa coscienza universale si formi, tante coscienze nascono, si sviluppano e proiettano se stessi nell'infinito dei mutamenti. Dunque queste coscienze, a un certo stadio di sviluppo, si aggregano per poter continuare il loro percorso di conoscenza, di consapevolezza e diventare alla fine la coscienza universale. Per cui questo discorso dell'entità è un discorso che in realtà non troverete mai, almeno io non l'ho trovato, può darsi che in qualche paganesimo ci sia qualche accenno a questo, però non lo trovate mai perché non appartiene al paganesimo come visione, ma appartiene alla stregoneria, in pratica la stregoneria degli ultimi 300-400 anni. L'entità è il massimo essere, meglio chiamiamola coscienza, che l'energia vitale è in grado di formare. L'entità si forma per aggregazione di coscienze di sé quando queste raggiungono, nell'ambito dei percorsi specifici della propria specie, l'ultimo stadio di sviluppo. Cioè c'è un momento in cui non possiamo più svilupparci e ci sviluppiamo aggregandoci. Questo anche per gli stregoni che riescono ad arrivare alla libertà. L'essere individuale, giunto a un determinato stadio di sviluppo, non può più evolversi individualmente, svilupperà il bisogno di sedimentarsi con altri esseri o della propria specie o più grandi di lui che hanno raggiunto il medesimo grado di coscienza di sé per continuare il proprio sviluppo nella ricerca del sé universale, sia come individuo che come coscienza aggregata risultante dall'aggregazione di più coscienze. L'entità rappresenta il punto più alto della coscienza di sé lungo la strada del sé raggiunta da tutti gli esseri in quel settore dello spazio. L'entità si manifesta come nodo di interazione e intersezione di tutte le linee di tensione sia in entrata che in uscita. L'entità è l'essere la cui coscienza di sé è la risultante del rapporto dialettico delle coscienze di sé individuali giunte all'ultimo stadio di sviluppo in quel settore dello spazio. Fino a quando le coscienze di sé tenderanno alla ricerca della coscienza del sé, l'entità si espanderà, in quanto ogni coscienza alla ricerca del sé finirà prima o poi per aggregarsi, diventandone parte integrante e insostituibile dell'entità stessa. Lo scopo dell'entità è quello di espandersi fino a fondersi con le altre entità in formazione nell'universo, diventandone un tutt'uno. Aggregazione dopo aggregazione, l'universo diventerà l'universo. Sarà l'ultima fase, l'ultimo sconvolgimento che avrà questa fase di costruzione delle coscienze di sé, dove tutte le coscienze di sé andranno ad aggregarsi all'entità che in questa parte dello spazio viene costruita. È la più grande entità che c'è in questa parte dello spazio, che va al di là di Zeus, di Era, che va al di là dell'essere natura, che va al di là di qualsiasi cosa, è l'essere sole. L'essere sole è la più grande entità in questa parte dello spazio e l'essere sole aggrega le coscienze di sé che si formano in questa parte dello spazio, raggiungono l'ultimo stadio di sviluppo e si aggregano all'entità, alla coscienza dell'essere sole. Ne modificano la coscienza e l'entità dell'essere sole e a sua volta l'essere sole le modifica, per cui c'è un percorso di costruzione continua. Quando questo percorso cesserà? Chiaramente quando il sole esploderà, cioè quando Tifone riuscirà a spezzare le proprie catene e a distruggere tutti gli dèi. E gli dèi hanno paura di questo. Cioè esiste un posto buio in cui gli dèi guardano e nel quale hanno paura. Hanno paura perché è il momento della loro morte, cioè è il momento della fine dello sviluppo delle loro trasformazioni ed è il momento in cui se avranno avuto abbastanza potere, hanno accumulato abbastanza potere di essere, potranno continuare a trasformarsi oppure cesseranno di essere. Nel paganesimo politeista, torno a ripetere, gli dèi non sono come l'immagine che hanno i cristiani del Dio padrone assoluto con tutti gli appellativi possibili e immaginabili, ma gli dèi è ogni coscienza di sé che tenta di espandere se stessa, cioè che tenta di costruire se stessa. Per cui è l'essere terra, che è una coscienza di sé che tenta di costruire se stessa, ha un inizio come coscienza e ha una fine come coscienza, cioè c'è il momento in cui il campo di energia si stacca dall'essere terra, l'essere terra andrà distrutta, poi il resto della materia che ci sarà riaccelerato, rigenerato, formerà altre cose e via via quei processi. L'importante è costruire la coscienza, costruire la consapevolezza, e questo processo continuerà da quando è iniziato, cioè da quello, oggi possiamo usare tranquillamente il termine di Big Bang, fino a che non ci sarà la coscienza universale. Per cui tutte le divinità del paganesimo sono divinità relative, non sono divinità assolute, cioè non sono tutte. Certo, se io guardo la natura in questo momento, la natura è il mio assoluto. Se io guardo il sole e la terra in questo momento, sono i miei assoluti. Questo non c'è problema, ma perché io sono relativo al sole e alla terra, cioè non sono un campo di energia che vive al di là del sole e della terra. Per cui il divenire umano nella natura è chiaramente il mio assoluto. Però cambiando le condizioni nella quale costruisco il mio divenire, la mia assolutezza, cambiano anche le relazioni fra me e il mondo che mi circonda. Dopodiché arriva un momento in cui io e il mondo che mi circonda diventiamo uno, cioè ogni coscienza di sé che riesce a trasformare, parlo dell'essere natura, la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, alla fine dei suoi percorsi, sempre che ce la faccia, cioè sempre che la quantità e la qualità delle sfide non sia talmente grossa da distruggerla, va a integrarsi con l'entità. E questa è la vittoria di Tifone, soprattutto gli dèi olimpi. Gli dèi olimpi che hanno sconfissero quella volta i titani, rivendicando il loro diritto alla costruzione del proprio potere di essere, l'hanno rivendicato, hanno rivendicato se stessi come dei, hanno fornito l'ambiente, hanno fornito l'oggettività in cui l'essere natura è nato e si è sviluppato, l'essere natura ha sviluppato in se stesso altri dei, questi altri dei hanno costruito loro stessi, ci sarà un momento in cui tutto questo processo cesserà e ci sarà l'aggregazione di tutte le divinità con l'entità. A sua volta però il processo non è finito, non è che questa entità è l'essere assoluto in assoluto, non è altro che una frazione di tutte, chiamiamole 10.000 se vogliamo usare il quanzù, cioè di tutto quel numero infinito, per quanto riguarda la mia ragione, di vedere entità nell'universo. Cioè in ogni settore dello spazio, in ogni stella, c'è la costruzione di queste entità, e a volte non sono neanche stelle, a volte sono robe talmente diverse, talmente assurde, e proprio perché appaiono assurde è meglio che neanche ne parliamo, per cui rimaniamo qui. In stregoneria questo ci dà un grosso problema, cioè, ci dà un grosso problema perché non possiamo sottovalutare nessuna azione che noi facciamo, cioè ogni azione che noi facciamo viene a ripercuotersi in tutta l'oggettività in cui agiamo. Cioè in stregoneria parlare qui per radio non è semplicemente Claudio Simeoni parla qui per radio, ma Claudio Simeoni parlando qui per radio immette una serie di fenomeni nell'oggettività in cui la radio trasmette e porta l'oggettività a strutturarsi, a costruirsi in maniera diversa riferito al fenomeno che io emetto. Ma questo avviene in ogni entità, cioè avviene in ogni insieme che si costruisce. E questo avvenire in ogni insieme che si costruisce non è altro che l'effetto che ha l'entità all'interno di tutte le coscienze di sé che sono al suo interno. Cioè, quando degli esseri umani, alla fine del loro percorso, si aggregano all'entità sole, l'entità sole non è più l'entità di prima, ma è un'entità diversa, perché ha il contributo anche di questi esseri umani. Ed è importante che questi esseri umani arrivino, perché il scopo dell'entità è quello di espandersi. Se gli esseri umani, gli esseri della natura, i pianeti, i soli, non sviluppano la loro coscienza, non sviluppano nemmeno la coscienza dell'entità. E qui vedremo come l'entità abbia dovuto intervenire, cioè sia dovuta intervenire proprio in presenza della pulsione di morte, proprio per l'avvento del cristianesimo, proprio per quell'onda nera che il cristianesimo stava imponendo sugli esseri umani. Ed è forse il primo intervento che l'entità abbia fatto sulla superficie di questo pianeta. L'intervento dell'entità, ricordatevi questo, non esiste nel paganesimo un assoluto, e a un certo punto, a un certo livello di trasformazione, lo si continua per aggregazione, dove l'aggregazione permette al soggetto che viene aggregato, cioè la coscienza più piccola che viene aggregata dalla coscienza più grande, di fagocitare tutto il sapere, tutta la conoscenza, tutta anche nuovi strumenti di energia per espandersi dall'entità con cui va a strutturarsi. Questo è un concetto, torno a ripetere, legato alla stregoneria. Non esiste questo concetto se non per robe molto periferiche per quanto riguarda il paganesimo, anche se, torno a ripetere, in Esiodo, ma anche quella in Esiodo è una cosa che è abbastanza tutto sommato tirata. Diciamo che con Tifone Esiodo dice che neanche il grande Zeus è immune da sconfitte, come non fu immune Urano stellato, come non fu immune Crono, nemmeno Zeus è immune a sconfitte. E se non sbaglio, ed è proprio Gaia che partorisce Tifone, cioè è proprio l'energia vitale che dà il via a questa forza, a questo potere, che è il potere che spezza ogni stato, ogni condizione statica, e mette in moto i cambiamenti, mette in moto le trasformazioni. Bene, allora questo è il terzo capitoletto per quanto riguarda il Vangelo dell'Anticristo. Prossimo giovedì continueremo il discorso con la natura, e parleremo della natura dal punto di vista della stregoneria. Ricordo che quando io ho scritto questo libro io non ero pagano, cioè io il paganesimo non c'ero arrivato. Quando ho scritto questo libro stavo portando avanti, diciamo così, il mio percorso di stregoneria. Pertanto, anche se riconoscevo nelle coscienze del mondo che mi circondava consapevolezza, ricerca di espansione, ricerca di sapere, ricerca di sviluppo di se stessi, esattamente le stesse cose che ho dentro io, che ha dentro ogni essere della natura, che ha dentro ogni essere umano, nello stesso tempo non le chiamavo ancora quel nome degli dèi, cioè avevo ancora quello che era il mito cristiano, cioè la menzogna cristiana nella testa, secondo cui gli dèi dei pagani era sicuramente qualcuno da mettere in senoccio gli altri. In realtà questo è un falso, e ci ho messo parecchi anni per venire fuori da questo falso e riuscire a riconoscere gli dèi e il loro nome nelle cose che vedevo. Dopodiché ho compreso anche qual è la struttura culturale che dava un nome anziché un altro, e dopo aver compreso la struttura culturale che dava un nome anziché un altro, ho potuto continuare il mio percorso su un piano diverso. Bon, detto questo, cosa abbiamo qua? Qui abbiamo intanto un pochetti di articoli di giornale, no? Cioè, io ho fatto un po' di rassegna stampa ultimamente, qualcosa ho messo insieme, altre cose più recenti non le ho messe insieme. Vediamo un attimino. Allora, qui siamo sempre alla Suor Maria Laura, dove l'arciprete voleva far passare la morte ad opera di sette satani, che probabilmente farà diventare santa, così ha già manomesso il cervello delle persone. Ed era un altro buon affare, no? Il Papa ai medici cattolici: siate contrari all'aborto. I cristiani non sono mai stati contrari all'aborto, assolutamente. I cristiani sono sempre stati contrari all'aborto pubblico, garantito, fatto in situazioni di sicurezza. I cristiani hanno sempre favorito l'aborto clandestino, sempre, sempre, sempre. Erano quasi tutti i cristiani quelli che praticavano l'aborto clandestino, tutti i cristiani quelli che davano gli intrugli di prezzemolo alle donne o infilavano i ferri da calza. Tutti i cristiani. Quello che i cristiani odiano è che il sistema sociale in cui viviamo dia delle garanzie agli esseri umani per poter vivere bene. E loro sono dei nemici della vita, perché a loro gli interessa sviluppare l'odio, la morte e la miseria. Non gli interessa che le persone stiano bene. Dove le persone stiano bene, il macellaio di Sodoma e Gomorra e il pazzo di Nazareth non è in grado di avere spazio. Vabbè, andiamo un attimino. La suora uccisa ancora dal 3 luglio, perdono sì, ma attenti alle sette sataniche. Non esistono sette sataniche, esiste solo il vuoto costruito dai cattolici nella testa delle persone. E qual è il problema? Il problema è che il vuoto nelle persone, la noia, il buttare sassi di cavalcavia, l'ammazzare la gente, spacciare eroina e costringere a sottomissione, comperare e vendere persone, trafficare in schiavi, questo è possibile soltanto perché esistono le parrocchie, perché esiste l'attività degli oratori. Solo per questo motivo esiste questo, e questo ha un'incidenza altissima, perché dove ci sono i cattolici che organizzano gli oratori, là c'è spazio di eroina. So perfettamente che negli oratori non vendono l'eroina, non sono così scemi. Ho già ripetuto in altra sede che lo spaccio dell'eroina è supportato da tre colonne precise. Primo, c'è chi la coltiva. Secondo, c'è chi la spaccia. Terzo, c'è chi va a comperarla. Dal momento che coltivare papavero da oppio è più conveniente che non coltivare patate, chiaramente esistono le condizioni economiche che favoriscono questo. Dal momento che spacciare eroina, date le condizioni di miseria di molte persone, è più conveniente che non farsi 10 anni di galera, ovvio che le persone che non hanno mezzi di sussistenza preferiscono spacciare e magari farsi 10 anni di galera. Terzo, c'è l'acquirente. L'acquirente deve essere preparato. L'acquirente non è fatto immagine e somiglianza a un dio pazzo. L'acquirente è svuotato dalle tensioni per affrontare il futuro, è svuotato nelle tensioni di progettare la vita, e per svuotare una persona bisogna costringere in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Dunque gli acquirenti vengono costruiti nelle parrocchie, vengono costruiti negli oratori. Andiamo avanti. Vabbè. Suore sadomaso e antipapa, il feticismo è universale. Musiche orgiastiche, rosari in oro che stringono i polsi, così il defilé diventa studiata provocazione. Dalla Repubblica del 9-7-2000. D'altronde, questo tipo di defilé capisce benissimo qual è la perversione sessuale che vige nel cervello dei cristiani e cerca di sfruttare le immagini che possono sollecitare quella perversione sessuale che esiste nella testa dei cristiani per poter vendere. Anche questo è, fa parte del business, no? A Satana bastavano 18 coltellate, il killer della suora non era vero niente, soltanto che il giornalista della Repubblica Olga Piscitelli voleva fare colpo. In realtà non ci sono sette sataniche, c'è solo il vuoto costruito nelle persone dai cattolici. Metti un astrologo a cena, l'oroscopo sbanca i salotti, così le stelle guidano politici, finanzieri e intellettuali. Beh, magari c'è anche l'apparizione della Madonna che si può metterci, possiamo metterci anche qualcos'altro, non è che cambi molto, eh. Quando le persone non sono in grado di prendersi in mano la responsabilità della propria vita, la delegano sempre a qualcun altro che può essere indifferentemente l'astrologo o qualche adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra, o Wojtyla, oppure gente come Biffi, gente come Nones, gente come Tonini, gente come Carraro. Andiamo avanti. Gaeta, cimitero violato, aperte centinaia di tombe, il vicequestore un inferno, una setta satanica o ladri? No, semplicemente un atto di vandalismo, puro e semplice vandalismo. Ma fa così bello sapere che esisti satanisti in giro, l'ho detto, no? Una volta si trovavano i complotti in complotti pagani, c'era, si trovavano complotti pagani dappertutto e si mettevano a morte chi non si poteva difendere. Adesso c'è l'Aris e il Gris che trovano i satanisti dappertutto. Ma d'altronde la pazzia dei cristiani è sempre la stessa. Una sentenza della Cassazione, la palpata e violenza sessuale. C'è stata un'altra sentenza in questi giorni. In realtà non è la palpata in se stessa, ma è l'atto di libidine che sta dietro alla palpata. E la Cassazione sta tentando, con grande fatica in realtà, e con grandi contraddizioni, di mettere ordine fra quello che è violenza sessuale, prevaricazione sessuale, da quelli che sono invece gesti o atti di semplice corteggiamento, che diciamo sarebbe il semplice provarci, ecco, cioè vedere se ci sta, cioè mettere ordine fra queste cose in modo che ci sia un confine dove una cosa è violenza e prevaricazione e disprezzo della persona e l'altra invece è, salva quello che è la, l'affettività, quello che è la, anche il gioco d'amore fra le persone, no? O anche il gioco sessuale. Diritti umani, gay contro la Chiesa. Beh, mi sembra abbastanza ovvio. La Chiesa li ha sempre sterminati i gay. Perché? Perché la Chiesa è fatta da gay, cioè nel senso che la Chiesa è fatta da omosessuali essenzialmente, che però usano il proprio potere di possesso. E questo potere di possesso, questa voglia di possesso di questo tipo di omosessuali si scontra con quegli omosessuali che invece vogliono la libertà del sesso, cioè vogliono che il sesso non sia una discriminante sociale. Per cui da un lato il desiderio di possesso degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra e del pazzo di Nazareth, e dall'altra parte la libertà sessuale, la libertà di espressione, la libertà di essere delle persone. È ovvio che c'è scontro nella Chiesa. La Chiesa ormai costruisce solo perversione nelle persone. Vediamo un attimo. Dall'1-7-2000 il Gazzettino. Vertice in Vaticano, pronto un documento. Eutanasia, no dei medici cattolici. I medici cattolici hanno un piacere, essenzialmente, costringere le persone alla sofferenza. Le persone non sono padrone di se stesse, ma sono oggetti di possesso del loro Dio padrone. Dunque non possono determinare se scegliere di vivere o di morire, perché non sono padrone di se stesse, sono oggetti di possesso. Questa è la dottrina cattolica. non è la soppressione della vita, ma è la negazione dell'autoresponsabilità della persona. Questo è il vero gioco che è in corso. So perfettamente quali sono i dubbi e le perplessità delle persone. So perfettamente questo. Ma ricordatevi che il stragismo, il piacere di uccidere, di annientare, è un piacere cristiano, cioè il cristianesimo che fa questo perché nell'esercizio di questo ribadisce il suo essere padrone degli esseri umani. Le bestie sono mie, Dio me le ha date e nessuno me le porterà via, dice il pazzo di Nazareth, ricordatevi, cioè non è una cazzata, è imitazione di Cristo, no? E la guerra dei medici cattolici è quella di costringere le persone a non essere padrone di se stesse, cioè non decidere della propria vita, ma a subire quello che altri vogliono fare, le persone trasformate in oggetto di possesso. I gesuiti, essere gay non è motivo di orgoglio, però essere gesuita è motivo di infamia. Chiaro questo, cioè non è che essere di un sesso o di un altro sesso porta questo a superare altre forme sessuali, però la repressione che ne ha fatto i cristiani, che ne ha fatto Wojtyla, che ne ha fatto i cattolici sulla libertà sessuale delle persone è talmente violenta, talmente sporca, talmente totale che essere gay, l'orgoglio di essere gay è un ribadire se stessi e le proprie tensioni, i propri desideri, il proprio modo di essere davanti a chi ti vuole costringere a strisciare, a umiliare, chi ti vuole umiliare per quello che sei, chi ti vuole far pagare le tue espressioni e ciò che hai nel cuore. Per cui i gesuiti devono vergognarsi, ma non una volta, un miliardo di volte, per tutti i delitti, le stragi che hanno fatto. E i gay hanno il diritto di essere orgogliosi. Parroco tradito dalla carta di credito, ha pagato l'accesso a un sito internet russo per pedofili, di questo abbiamo già parlato, che poi ne hanno beccato degli altri, però lui era l'unico che aveva anche le foto delle violenze che faceva i ragazzini. Sì, il vescovo di Susa si lamenta, per noi è una mazzata. Vabbè, passiamo, vita inquietante. Venezia, 28 giugno 2000, il Gazzettino, frate condannato per molestie a una cinquantenne, colpevole di atti sessuali confronti di una cinquantenne di Mestre che si era rivolta a lui nella speranza di riuscire ad essere inviata in missione in Sierra Leone. E il pubblico ministero, se non mi sbaglio, vediamo un attimo se riesco a trovare il nome. Vediamo un attimino. Il pubblico ministero Emma Rizzato aveva chiesto l'assoluzione. In realtà la violenza c'è stata e il tribunale l'ha condannato. La Chiesa sconfitta dalla cultura marcia, Monsignor Maggiolino. Di marcio c'è una sola cosa: il macellaio Sodoma e Gomorra, il pazzo di Nazareth, la Chiesa cattolica, la Chiesa cristiana. Di marcio c'è Wojtyla, di marcio c'è la CEI e i loro tentativi di distruggere il sistema sociale umano. Va bene, detto questo, mettiamo un bel segno e diamo il via alle telefonate. Ricordo che 049-700-700 e 049-700-838. Padri di famiglia, professionisti e pedofili. Pronto?
Sì, ciao, sono Carlo.
Dimmi.
Senti, insomma, qualcosa di quello che hai detto, non tutto ovviamente perché è molto pesante quello che stai dicendo. Mi va bene. E volevo soltanto chiederti il motivo per cui continui a nominare i macellai di Sodoma e Gomorra. Perché Sodoma e Gomorra? Non riesco a capire.
Perché è un concetto dottrinale fondamentale del cattolicesimo. Cioè, è il concetto dottrinale secondo cui o fai quello che voglio io ti ammazzo.
Questo ha condotto tutto il comportamento della Chiesa cristiana cattolica dalla sua nascita fino ad oggi. Cioè ha distrutto sistematicamente le culture, ha distrutto popoli, ha distrutto religioni, ha costruito campi di sterminio, ha alzato roghi, perché o fai quello che voglio io o io ti ammazzo. E questa è l'indicazione dottrinale e filosofica del macellaio Sodoma e Gomorra. Cioè, siccome non facevano sesso come lui voleva, li ha massacrati tutti. Questa è un'indicazione filosofica. Ed è l'indicazione di quello che è il Dio dei cristiani, ed è l'indicazione divina che ne dà il Dio dei cristiani.
Grazie.
Prego.
Grazie. Il problema è questo, bisogna anche accettare un punto di vista. È chiaro che se qualcuno accettasse il punto di vista del cristianesimo, troverebbe giusto massacrare ed uccidere in nome della fede, ma io non accetto quel punto di vista, accetto il punto di vista dell'umanità. Pronto?
Pronto?
Sì?
Francesco da Vicenza.
Dime.
Io ho assistito alla vostra televisione e mi è parsa molto gentile. Tu sai cosa vuol dire gentile? Pagana.
Dimmi.
Però okay. Io vorrei dire una cosa. Quando che si interroga molti elementi della specie umana, bisognerebbe essere attenti, perché questa è una piccola emittente strapaesana, però a molti ascoltatori che voi neanche vi credete di averli.
Va bene.
Io ho detto, la vostra radio, se non è gradita dai cattolici, basta spingere il motorino, il bottorino e tutto si risolve. Però voi siete una radio che penetra. Ma sentimi Claudio, non ti voglio accusare. Tu sei nel giusto in fondo. Perché segui la tua liturgia come i preti seguono la loro liturgia. Tu segui una liturgia. Lo vuoi capire questo?
Va bene, dai.
No, ma stai zitto.
Sì, concludi il discorso, dai.
Quello che ti dicono, o quello che ti professano, non serve a te. Serve al massimo a quelli che ti telefonano e a quelli che ti professano. Tu devi servire soprattutto te stesso.
Va bene. D'accordo. Ci sei?
Mi sono perso.
Va bene, dai, ciao, ciao, ciao.
Ciao,
ciao, ciao.
Il problema è questo, no? Il problema è che a seconda dei punti di vista che noi afferriamo nel guardare la vita, nel guardare il mondo che ci sta attorno, noi facciamo delle affermazioni oppure ne facciamo un'altra. Cioè, se qualcuno pensa che Gesù di Nazareth sia buono, chiaramente ne consegue un certo tipo di posizioni. Pronto?
Sono un milanese in viaggio, sentivo la vostra radio.
Dimmi.
Allora, a mio avviso, bisogna stare molto attenti a come si parla. La vostra radio è simpatica per un milanese che ogni tanto viene a lavorare nella vostra zona e si dicono tante verità. Quello che sto sentendo adesso è assolutamente assurdo.
Vabbè.
Cioè, non si può non rispettare generazioni,
no.
Secoli di storia.
No, io non rispetto i campi di sterminio, scusa, Io su questo sono categorico.
Allora,
cioè, io non rispetto chi ha costruito i campi di sterminio.
Allora, legare il mondo ecclesiastico ai campi di sterminio bisogna...
Il Dio dei cristiani e il pazzo di Nazareth leggo ai campi di sterminio.
No.
Perché è ordine... Scusi, amico mio, senti un po'.
Molto
senti, allora leggiti bene, allora leggiti i Vangeli, va bene? Leggiti, ciao.
Io dico, no, non
può. Cioè, bisogna che la gente impari un attimino a leggersi sti cazzi di Vangeli. È chiaro questo. Perché è inutile che volete rifilarmi cose che avete nella testa quando sto lurido maiale ordina di sgozzare chi non si è messo in ginocchio davanti a lui. Cioè, siamo chiari. O vi leggete i Vangeli e sapete di cosa dite, o non potete spacciare una cosa per un'altra, perché vuol dire che l'unico desiderio che avete è quello di costruire campi di sterminio. Pronto?
Pronto?
No!
Sono solo io! Ciao, Claudio!
Dimmi!
Però, io ti dico una cosa, che il Gotha infernale era presente alle esequie di quella troia che tu dici di madre Teresa di Calcutta.
Io non gli ho dato la troia, io gli ho dato l'assassina, io ho trovato un trafficante di schiavi, mica.
Sì, dato in modo forte, però lì era presente tutto il Gotha infernale di quello che obbligava a fare quelle azioni che ha fatto, capisci?
Ok.
Quindi non prendete con questa piccola albanese vecchia.
No, 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 io me la prendo, sì, è ostrica. Viene additata ad esempio e altre persone andranno a distruggere gli esseri umani.
Va bene, dai.
Ok.
Non sono indipendente del tutto.
Va bene. Ciao, ciao.
Però, dimmi. Tante buone cose, Claudio.
Anche a te, ciao. Ciao, ciao.
Il problema è questo: o vi leggete i Vangeli o non potete discutere la faccenda, perché se voi avete idea che quel pazzo di Nazareth, perché è un pazzo e l'ho dimostrato un milione di volte e su internet ho messo anche la dimostrazione che è un povero pazzo, cioè, o vi leggete quel che è scritto sui Vangeli, non potete alzare le mani per dire alle persone che da pensare come che voglio mi, questo non lo potete fare, e quando venite qui a telefonare è come se voi alzaste i roghi. Certo che per fortuna che abbiamo una Costituzione della Repubblica Italiana, per fortuna che abbiamo delle leggi, ma il vostro atteggiamento è lo stesso di chi alzava i roghi. Cioè, vi rendete conto? E dopo io non devo arrabbiarmi. State tentando di distruggere il sistema sociale, state tentando di stuprare bambini costringendoli in ginocchio davanti a un assassino, state tentando di costruire il vuoto nelle persone. Ma sono indignato io di queste cose, indignato! Cioè, non è una cosa così tanto parliamo che tanto siamo tutti buoni, siamo tutti fratelli. Col cazzo! Qui si tratta di andare a costruire la vita. Qui si tratta di cominciare a chiamare le cose col loro vero nome. Se siete vigliacchi e non avete il coraggio di chiamare il macellaio Sodoma e Gomorra come macellaio Sodoma e Gomorra, la vostra vigliaccheria è vostra. Non è che non sia così. È vostra vigliaccheria. È chiaro questo? Le cose sono quello che sono. Se dopo voi mi dite io accetto il punto di vista del macellaio Sodoma e Gomorra o fai quello che voglio io ti ammazzo, allora venite a telefonare in questa trasmissione e a rompere le palle. Pronto?
Buonasera.
Buonasera.
Sto di ascoltare un attimo la vostra trasmissione, avevo capito il tubo.
Bene.
Prego?
Bene.
Prego?
Bene.
Ah, bene, benissimo. No, appunto. Visto di io capire chi è questo pazzo di Nazareth, per cortesia.
Ma normalmente lo chiamano Gesù.
Un attimo, mi voglio capire,
sì? Ecco,
e documentarmi,
sì?
Sul pazzo di Nazareth.
Ti prendi, prendi i Vangeli ufficiali e te li leggi.
No, ma i Vangeli ufficiali ho letti, riletti,
allora, c'è scritto sì o no? Non passerà questa generazione senza che mi vedrà venire dalle nuvole a destra del Padre, che le stelle cadranno sulla terra. Esatto. E questo è un pazzo! Basta, e lo dice anche i magistrati, cioè più pazzo di così cos'è? Un deficiente? Cioè non vedo perché non si debba chiamare pazzo, è uno che parla della fine del mondo, avevamo tanti matti che parlavano della fine del mondo, è andato a distruggere l'umanità, 2 miliardi di morti, 2 miliardi di morti per questo. Va bene? Te basta?
Ma è più che sufficiente. Io pensavo che fosse una discussione seria, ma pare che sia una pagionata.
Va bene, ok, ciao.
D'accordo?
Ciao, ciao.
Pronto? Ciao Marco.
Volevo leggerti una cosa che forse ti farà piacere, spero che sia una cosa che ti riguarda.
Ci siamo in un minuto?
Sì, sì, velocissimo.
Bon, perfetto.
Ricevo una rivista ogni tanto e fanno pubblicità di alcuni libri, no? Un libro intitolato L'energia di un santuario, scritto da Giampiero Quadrelli, ti leggo solo due brevi frasi che presentano il libro. È noto che nei santuari avvengono eventi straordinari e guarigioni miracolose. L'autore, noto radioestesista, ha studiato a fondo un piccolo santuario della Valdossola, santuari cristiani, insomma, la Madonna del Boden di Ornavasso, e in questo libro descrive dettagliatamente le particolari energie che ha potuto rilevare con i diversi strumenti del metodo radioestetico. Radioestetico. tesico, sì, soprattutto nei punti dell'edificio, attento, in cui di solito si assiste ai miracoli. Torno sempre a collegare il fatto che ti ho fatto alcuni interventi anche nelle altre tue trasmissioni, collegando il fatto che molti edifici cristiani sono sorti su antichi
siti pagani, sì.
Ecco, non vorrei che i cristiani sapessero e facessero questi furti anche per sfruttare queste cose a danno dell'incredulità popolare. Ti saluto.
Ciao, ciao, ciao.
Allora, io finisco qui la trasmissione di magia, stregoneria, paganesimo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo. Questa è una trasmissione seria. La vita è una cosa seria. E il modo di guardare la vita è una cosa seria, perché i campi di sterminio non sono un gioco e nascono da impostazioni culturali e da impostazioni mentali ben precise, e le impostazioni culturali e le impostazioni mentali sono quelle del pazzo di Nazareth e del macellaio di Sodoma e Gomorra. Naturalmente avrei potuto parlarti anche del pederasta di Nazareth, perché la stessa cosa, stuprava bambini, lo dice Marco, sai, nel suo Vangelo. Ordinava di sgozzare quelli che non si potevano difendere, lo dice Luca nel suo Vangelo, per cui è inutile che venite a dirmi a me e a difendere posizioni, voi difendete pure posizioni, però questi sono assassini, punto e basta. L'unica posizione che è valida è la nostra Costituzione e le nostre leggi. Grazie ancora per l'ascolto, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Militare Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Grazie per l'ascolto e sentirci a giovedì prossimo.